Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Quando qualcuno ti fa male, molto male, ti ferisce, è facile in noi stessi, senza l'aiuto di Dio, è facile o è difficile perdonare? Ancora di più, è facile o difficile non solo perdonare, ma dimenticare, togliere dalla mente, che non entra mai più nella mente il male che ti hanno fatto? Certamente, umanamente, è difficilissimo se pensiamo solo a noi stessi. Infatti, l'unico modo di poter veramente perdonare è vedere quanto grande è il nostro peccato e quanto grande è il perdono di Dio. Ma immaginate non solo di perdonare e dimenticare, ma poi innalzare quella persona nella tua vita ad un ruolo molto speciale. Cioè, prendere la persona che ti ha fatto più male, perdonare, dimenticare e prendere quella persona in un ruolo alto, di grande onore e privilegio per te. Questo umanamente, da soli, non riusciamo a fare quello da soli. Eppure, Dio, santissimo che è, contro il quale abbiamo peccato tantissimo e gravemente, Dio fa quello con noi. Se riconosciamo la gravità del nostro peccato, Dio fa quello. Lui, se noi ci ravvediamo, riconoscendo abbiamo peccato contro di te, e se ci ravvediamo e crediamo in quello che Gesù Cristo ha fatto nella sua morte e la risurrezione, non solo Dio ci perdona, ma Dio sceglie di non ricordarsi più dei nostri peccati e ci onora, facendoci essere figli amati e onorati. E quello che Dio fa è incredibile. È incredibile, e riflettere su quello che Dio fa può darci grande gioia. Quindi voglio pensare in questi momenti sulla grandezza del perdono. Ma per capire la grandezza del perdono, dobbiamo iniziare pensando alla grandezza della santità di Dio. Cioè, questo è importante. Il valore del perdono, la grandezza del perdono, dipende da quanto grande è il reato da cui siamo perdonati. Essere perdonati da un piccolo reato vale poco. Essere perdonato da un grave reato vale tanto. E quindi, per capire meglio l'immensità del nostro perdono, dobbiamo capire di più della gravità del nostro peccato. E per capire quello, dobbiamo capire più della santità di Dio. Infatti, nella Bibbia, l'attributo di Dio più menzionato, più nominato, non è l'amore di Dio, non è la misericordia di Dio, che sono entrambi menzionati spesso. No, è la santità di Dio. Un esempio di quello, Isaia, un uomo molto più santo di tutti noi, un grande uomo di Dio. Lui ha potuto vedere Dio in una visione. Dio non si fa vedere a quasi nessuno, ma nella Bibbia a pochissimi, ma ad Isaia sì. E in Isaia capitolo 6, troviamo un brano importante, se volete trovare, se avete le Bibbie, Isaia 6, in cui Isaia, Dio lo permette di vedere Dio sul suo trono. E notiamo come Isaia, questo uomo santo a nostro metro, reagisce. E cosa vedi di se stesso? Quindi seguite mentre leggo Isaia 6, da 1 a 6. Nell'anno della morte di re Uzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto e elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini. Ognuno di essi aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempì di fumo. Allora io dissi: Ahimè, io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente che avevo preso con le molle dall'altare. E prosegue, ha toccato le sue labbra per purificarlo, perché da solo non poteva purificarsi. Notate che questi serafini intorno al trono di Dio non smettevano di gridare giorno e notte: Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti. In cielo, per tutta l'eternità, si proclama in continuazione la santità di Dio. E Isaia, questo grande uomo di Dio a metro umano, davanti alla santità di Dio, si riconosceva di essere perduto e contaminato dal proprio peccato, e perciò serviva che fosse purificato da Dio. Tutta la Bibbia parla della santità assoluta di Dio, e nella sua santità Dio non può tollerare l'uomo peccatore nella sua presenza. Vi leggo Salmo 5, versetto 4, e poi Ebrei 12, 4, che ci ricordano della santità di Dio e come tiene i peccatori lontano da Lui. Salmo 5, 4. Perché tu non sei un Dio che prende piacere nell'impietà. Con te non può dimorare il male. Con te non può dimorare il male. Ebrei 12, 14. Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Procacciare vuol dire correre dietro con tutta la tua forza, e dice: senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Dio non può permettere l'uomo peccatore nella sua presenza. Dio è santissimo, e più comprendiamo la santità di Dio, più comprenderemo la gravità del nostro peccato, e questo ci fa capire di più la grandezza del perdono. Quando comprendiamo più la santità di Dio e che noi saremo giudicati da Dio, allora cominciamo a capire che il nostro peccato non è uno dei nostri problemi. Il nostro peccato è il nostro problema. Spesso siamo così presi con problemi che in realtà non sono minimamente paragonabili al problema che abbiamo con il nostro peccato, anche se spesso non ce ne rendiamo conto. Per capire quanto il nostro peccato è il nostro vero problema, dobbiamo pensare al fatto che il nostro peccato ci separa da Dio e ci condanna al tormento eterno. Gesù dice che giova l'uomo se guadagna il mondo intero e perde l'anima sua. Se noi cominciamo a capire quanto il peccato ci porta al tormento eterno, lontani dalla presenza di Dio, allora possiamo iniziare a capire quanto è grande il perdono che c'è in Gesù Cristo. Senza il perdono in Cristo siamo perduti, che vuol dire alla morte ogni bene viene tolto, e non solo ogni bene, ogni speranza viene tolto. Non c'è più la morte, non si può sperare che la morte arriverà per far finire la sofferenza. Non può mai finire la sofferenza. Viene tolto la morte, viene tolto la speranza e c'è solo sofferenza lontani da Dio. Questo è quello che meritiamo perché abbiamo peccato contro Dio. Invece, per mezzo di Gesù Cristo, il peggior peccatore può essere veramente, totalmente perdonato, liberato, liberato dalla condanna che il nostro peccato merita. E per capire qualcosa di più della profondità di questo perdono, guardiamo Ebrei 10, versetto 17. Guardate, Ebrei 10, versetto 17. Questo versetto ha una ricchezza incredibile. Voglio leggerlo e poi vogliamo valutarlo. Ebrei 10, 17. E non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Pensate, Dio dichiara, Dio onnisciente, Dio sovrano su tutto, dichiara che non si ricorderà più dei peccati di coloro che aveva perdonato in Gesù Cristo. Questa è una verità incredibile. Questo è inconcepibile, eppure è vero. A volte leggiamo qualcosa nella Bibbia, la leggiamo un po' di fretta, leggiamo un brano, ok, bene, ho letto. No, dobbiamo fermarci. Cosa sta dicendo qui? Cosa sta dicendo qui? Cosa sta dichiarando Dio qui? Prendiamo alcuni minuti, ma prego che questo resterà nella tua vita, ogni giorno per la vita. Questo è incredibile. Prego che quelle poche cose che posso dire stasera possano stimolarvi a pensare e meditare su questo. Come può Dio dimenticare dei nostri peccati? Come può Dio non ricordare più dei nostri peccati? Come potrebbe un Dio santissimo non ricordarsi dei peccati terribili che sono stati una terribile offesa contro di Lui? Come potrebbe Dio cancellare, dimenticare completamente i nostri peccati che non sono più nella sua mente? Dobbiamo capire che questa dichiarazione è scritta non a tutti, è scritta solamente a coloro che ricevono il perdono in Gesù Cristo. Allora, per capire come Dio può non ricordarsi, può dimenticare, può cancellare i nostri peccati, dobbiamo capire qualcosa del patto che Dio ha stabilito con noi in Gesù Cristo. Gesù Cristo ha instaurato, ha fondato questo patto con la sua morte e il suo sangue. Dice del calice nella cena del Signore. Questo calice è il sangue del patto, il nuovo patto. Sulla croce Gesù Cristo fu punito per i nostri peccati e il suo sacrificio era così perfetto e completo che ha veramente pagato il pieno debito eterno per i nostri peccati. Perciò quel debito non c'è più, è pagato. Alla luce di quel sacrificio, Dio stabilì il nuovo patto con tutti coloro che si ravvedono e credono in Gesù Cristo. In base a quel patto, Dio ha stabilito il pieno debito per i peccati viene pagato, cancellato e non esistono più. Se tu hai una casa che compri e hai un mutuo 10, 15, 20 anni, quello che sia, quando hai finito a pagare, tu puoi stare in quella casa per, se tu la compri da giovane per 10 anni e la tieni per un altro 50 anni, è sempre tua. La banca perde ogni diritto di quella casa. Appena tu hai saldato il debito, non esiste più. La banca non ha nessun diritto su quella casa. E quando il debito del peccato viene pagato, non c'è più. Non c'è più alcun debito, è completamente pagato. Allora, da quel punto, Dio ci tratta come se non avessimo mai peccato. In effetti, Dio sceglie, una parola importante, di non ricordare più i nostri peccati, perché la condanna è completamente pagata, ha punito i nostri peccati in Gesù Cristo. Non è una dimenticanza, è una presa di posizione da parte di Dio di non pensare più ai nostri peccati. Cioè, Dio cancella dal registro i nostri peccati. Essendo stati pagati, non esistono più per Dio. Questo è per il peggior peccatore. Incredibile. Il peggior peccatore che si ravvede e crede in Gesù Cristo viene perdonato completamente ed eternamente. E Dio non ci pensa più. Cosa vuol dire? Che cosa ci offre, ci compre questo perdono completo? Voglio pensare a alcuni, perché ci sono tanti, alcuni dei benefici che ci sono per chi ha il suo debito completamente pagato. Il mondo ci fa benefici, ma nessun beneficio che il mondo ci dà è minimamente paragonabile ad avere il perdono in Gesù Cristo con tutti i benefici che questo ci dà. E quello che sto per elencare, i benefici, sono per tutti coloro che vengono veramente perdonati in Gesù Cristo. Una cosa che, per esempio, in Efesini 1 dice che, essendo ricevuto il perdono, abbiamo in Cristo Gesù ogni benedizione spirituale. In Cristo Gesù, nei luoghi celesti, ogni benedizione spirituale. Parliamo di ricchezza. Uno dei benefici più grandi che abbiamo fra queste benedizioni spirituali è pace con Dio. Romani 5, versetto 1. Vi leggo, se avete la Bibbia, aprite. Romani 5, 1. Un beneficio, quando dice che abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, ecco uno immenso. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Ora che siamo perdonati e giustificati per mezzo di Gesù Cristo, abbiamo vera pace con Dio. Prima del perdono eravamo in una condizione di inimicizia con Dio. Non sapevamo. Eravamo ciechi, non capivamo la nostra condizione, ma eravamo nemici di Dio. Dio ci vedeva come i suoi nemici. Ora, visto che il nostro peccato è stato completamente preso da Gesù, pagato e cancellato, abbiamo vera pace con Dio. Quanto è immensa e quanto è preziosa questa pace con Dio. Pace con Dio stesso. Pace con il giudice, pace con il sovrano creatore su tutto l'universo, pace su colui che è sopra tutto e tutti in tutto l'universo. Attenzione, quando noi diciamo di avere pace nel mondo, quelle due nazioni sono in pace, quelle due persone sono in pace, nel mondo noi diciamo quello intendendo assenza di guerra, assenza di conflitto. Quando la Bibbia usa la parola pace, non è assenza di guerra, o meglio dire, non è solo l'assenza di conflitto, è molto più grande. Pace con Dio vuol dire un rapporto non solo non avendo ostilità, ma vuol dire un rapporto intimo, un rapporto benedetto, un rapporto stretto di comunione intimo, pieno di benedizione. Essere in comunione con Dio, essere amato da Dio, essere strettamente legato con Dio. Questo è avere pace con Dio. Quindi il fatto che i nostri peccati sono perdonati e dimenticati da Dio per mezzo di Gesù Cristo ci porta ad essere in una condizione di vera pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. E questo vale più di qualunque cosa che puoi avere nel mondo. Gli uomini ti vedono grandi, ti vedono bene, ti vedono intelligente. Ti stimano, cosa vale se tu sei nemico di Dio? Invece se tu hai pace con Dio, tu stai bene, perché tu hai pace con il Creatore di tutti. Un altro privilegio immenso che abbiamo, visto che Dio non si ricorda più dei nostri peccati, è il privilegio di essere figli di Dio. Di natura, essendo peccatori, non siamo figli di Dio. Come dice la Bibbia, siamo figli di ira. Figli di ira. Efesini capitolo 2. Quando Dio ci perdona in Gesù Cristo e il nostro peccato viene cancellato, allora Dio non solo ci perdona, ma ci adotta come figli di Dio. È un miracolo. Eravamo figli di ira, diventiamo figli di Dio, passiamo ad essere figli amati da Dio. Voglio leggere Giovanni capitolo 1, versetti 12 e 13, che descrive questa nuova nascita, quando Dio ci fa diventare i suoi figli. Parlando di Gesù che è venuto in terra, gli uomini non lo hanno ricevuto, ma poi, versetto 12, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità, il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né la volontà di carne, né la volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Nati da Dio. Dio fa nascere come i suoi figli. Una nascita che non dipende dagli uomini, non è un rito, non è un sacramento, non è qualcosa che uno può trasmettere a un altro, no. Quando uno crede, Dio fa nascere come un figlio suo. E in Romani 8 impariamo che per questo possiamo chiamare Dio Abba, Papi, Papà, Babbo. Possiamo chiamare Dio con un nome intimo di Papà. Voglio leggere Romani 8, 15, 16, che spiega proprio quello. Ve lo leggo. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù, perché eri nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Non c'è nulla di più grande che veramente essere un figlio di Dio. Nessun padre umano è paragonabile a Dio come padre. I padri umani sono imperfetti nell'amore, siamo tutti mancanti, imperfetti nella conoscenza, imperfetti, deboli nella potenza. Invece Dio ama perfettamente, eternamente, e sa tutto, potente di fare tutto. Che privilegio essere suo figlio. E questo è possibile solo perché Cristo ha tolto di mezzo il nostro peccato che ci ostacolava da stare con Dio. Allora, attenzione. In questa vita, abbiamo letto domenica nel sermone, in questa vita ci sono tribolazioni, ci sono ingiustizie, ci sono dolori, ci sono afflizioni. Dio ci dice questo. Non è da aspettare. Ma perché? Fino a quando durano? Durano finché siamo qui. Fanno parte del piano di Dio, ma non siamo mai lasciati soli. Abbiamo il nostro Padre perfetto che gestisce tutto. In 1 Corinzi 10, 13 dice che nessuna tentazione vi accolta che non sia umana, e Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Il nostro Padre gestisce tutto. Lui sa fino a quanto quella prova ci è utile, e se non è utile non permette la prova. Quindi io voglio incoraggiare ciascuno che è un figlio di Dio a meditare sul privilegio di essere un figlio di Dio, avere Dio come padre. È assurdo, posso dirvi? È assurdo scegliere di focalizzare su benefici terreni, su problemi terreni, quando potremo meditare, pensare a benefici eterni e a chi è Dio. Cioè, è assurdo focalizzare su problemi che passeranno, su benefici terreni che perderemo, quando possiamo guardare a qualcosa che vale infinitamente di più e durerà per sempre. Meritiamo sul privilegio di avere Dio come padre. E avrai gioia. Un altro privilegio immenso che abbiamo per mezzo del fatto che Dio ci perdona in Cristo e non si ricorda più del nostro peccato, e che Dio ci vede giusti. Cioè, prima non ci vedeva giusti perché non eravamo giusti, eravamo colpevoli. Eravamo colpevoli e Dio vedeva, guardandoci, il nostro peccato. Ora, per chi è in Gesù Cristo, Dio ci vede come giusti. Non ci vede come peccatori, ci vede come giusti perché siamo coperti con la giustizia di Gesù Cristo. Per merito nostro siamo peccatori, ma quando Dio ci perdona in Cristo, per merito di Cristo siamo giusti. È per quello che la Bibbia ci chiama santi. Siamo chiamati santi. Non c'è una classe di credenti superiori che sono i santi. No, ogni credente è chiamato un santo perché siamo coperti con la giustizia di Gesù Cristo. Voglio leggervi l'Apostolo Paolo, il grande Paolo, Filippesi 3, se volete trovare. Filippesi 3, il grande apostolo Paolo sapeva che non aveva giustizia in se stesso. L'apostolo Paolo, pur essendo molto più santo di noi, sapeva: io non ho giustizia in me stesso. La sua giustizia era quella da Dio in Cristo Gesù. Quindi leggo Filippesi 3, 8 a 10. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede, per conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte. Paolo sapeva che la sua giustizia non era dovuta a se stesso, ma era la giustizia che proviene da Dio mediante il sacrificio e la risurrezione di Gesù Cristo. Quindi sapeva: non ho una giustizia mia, tutta la mia giustizia è quella di Cristo che mi copre. E questo perché Dio non si ricorda più dei nostri peccati, perché sono stati tolti via. E io dico: ma Signore, Tu sai quanto spesso cado? E Lui dice: sì, ma ogni volta che Tu confessi, io perdono e Ti purifico dal tuo peccato, dalla tua iniquità. Primo Giovanni. Questo è meraviglioso. Io cado, tu cadi, noi cadiamo, ma in Cristo c'è perdono. Perciò, quando cadiamo, non teniamo il nostro peccato, non cerchiamo noi di migliorare, no, confessiamo apertamente, chiaramente a Dio, e se pecchiamo contro gli altri, anche a loro, per ricevere da Dio in Cristo il vero e pieno perdono. Dio non si ricorda dei nostri peccati, ma Dio si ricorderà per tutta l'eternità dei peccati di tutti coloro che non hanno Cristo. Infatti, la punizione per il peccato per chi non ha Cristo è una punizione eterna. Non finisce mai, perché per tutta l'eternità Dio si ricorderà della ribellione, del cuore duro delle persone che non si ravvedono, e loro vengono respinti dalla presenza di Dio per tutta l'eternità. Dio non si dimentica mai dei peccati contro di Lui per chi non riceve il perdono. Invece in Gesù Cristo non c'è più condanna. Non c'è più condanna perché vengono cancellati, pagati, dimenticati. Romani 8, 1 e 2. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Non c'è più alcuna condanna per chi è in Cristo Gesù. Che Dio ci aiuti a capire che prima c'era condanna per noi. Prima che Dio ci ha aperto gli occhi, non sapevamo. Stavamo andando avanti senza renderci conto verso il tormento eterno. E Dio ci ha aperto gli occhi. Non c'è più condanna. Che privilegio se tu vedi quello che ti sta davanti e ti fa correre a Cristo. Siamo giusti in Cristo. Essendo perdonati al punto che Dio non si ricorda più dei nostri peccati, Dio trova piacere in noi. Questo è incredibile. La Bibbia parla del fatto che siamo amati da Dio, che siamo onorati da Dio, siamo preziosi a Dio. Troviamo questo dappertutto. Leggo un brano in Deuteronomio 32, versetto 10. Dio parla del suo popolo Israele. Adesso chi è in Cristo fa parte del popolo di Dio. Quindi il cuore di Dio è uguale. Leggo. Egli lo trovò in una terra deserta, in una solitudine desolata e squalida. Egli lo circondò, ne prese cura e lo custodì come la pupilla del suo occhio. Si dice come la pupilla dell'occhio perché noi proteggiamo i nostri occhi. L'occhio è una delle cose più sensibili del corpo. Facciamo del tutto per proteggere l'occhio finché non vieni toccato, non vieni ferito. Cioè l'uomo, Dio ha creato l'occhio che è proprio protetto di come Dio ha creato il cranio. E Dio ci vede così preziosi che prende grande cura di noi. In Cristo siamo preziosi, Dio. C'è un brano meraviglioso, ve lo leggo io perché ci vuole un po' di trovarlo, Sofonia. Sofonia, capitolo 3, versetto 17, descrive Dio, l'Eterno, e come guarda il suo popolo. Incredibile questo. Questo è come Dio vede il suo popolo, quello giustificato. L'Eterno, il tuo Dio, in mezzo a te è il potente che salva. Egli esulterà di gioia per te, nel suo amore starà in silenzio, si rallegrerà per te con grida di gioia. Dio esulta di gioia per noi? Sì. Dio sta in silenzio, così commosso nel suo amore che non ci sono parole? Sì. Si rallegra, si gioisce per noi con grida di gioia? Tu riesci a concepire Dio che grida di gioia? La Bibbia qui dice che lo fa. La Bibbia dice che Dio grida di gioia per noi. Incredibile. Se Dio ricordasse i nostri peccati, non potrebbe gridare di gioia per noi. Non potrebbe neanche accettarci. Ma visto che ha tolto completamente, eternamente, la mia colpa, la tua colpa, se abbiamo Cristo, siamo così preziosi a Dio, che Dio grida di gioia per noi. Oh, che possiamo concepire, comprendere e pensare a chi siamo per Dio. O che possiamo capire chi siamo per Dio. Non c'è nulla in questo mondo che è paragonabile al fatto che Dio trova gioia in noi. Quanto spesso corriamo dietro quello che gli uomini pensano di noi. Cerchiamo gloria. Vogliamo essere visti come bravi, buoni, belli, intelligenti, forti, quello che è. Ognuno cerchiamo gloria dagli uomini. Cosa vale? Che cosa vale? Piuttosto possiamo gioire che siamo preziosi a Dio. E non cerchiamo quello che gli uomini possono darci. Cerchiamo di essere graditi al nostro Dio per cui siamo preziosi se abbiamo Gesù Cristo. Allora se tu vedi quanto sei prezioso a Dio, ti assicuro di una cosa. Se tu vedi quanto sei amato e prezioso a Dio, tu vedrai la tua vita, i tuoi problemi, le tentazioni in una luce tutta diversa. C'è un altro beneficio dovuto al fatto che abbiamo il vero perdono in Gesù Cristo e Dio non si ricorda più dei nostri peccati. ed è quello di poter essere strumenti nelle mani di Dio per compiere opere che durano tutta l'eternità. Ricordate di una cosa. Prendere per noi non ci soddisfa. Fare cose per soddisfare la carne non soddisfa il cuore. Vincere un litigio non soddisfa il cuore. Tu puoi vincere, ma non, il tuo cuore non è contento. Essere approvato dagli uomini non soddisfa il cuore. Vincere una gara sportiva, qualunque tipo, un gioco a tavola, non soddisfa il cuore. Compiere qualcosa che dura per la vita e per l'eternità soddisfa il cuore. E in Cristo Gesù, essendo perdonati, possiamo adoperarci per portare frutto che dura. Possiamo dedicarci a portare frutto, perché in Cristo noi siamo, per esempio, la luce del mondo. Allora, Gesù Cristo è la vera luce, assolutamente. Eppure Dio dice, Gesù stesso dice, che noi siamo la luce del mondo perché abbiamo Cristo in noi. Voglio leggere quello che Gesù Cristo dice in Matteo 5, da 14 a 16. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente, non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma su candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplende la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Siamo la luce del mondo, dobbiamo brillare per tutti affinché possano vedere Dio, Cristo in noi. Efesini 5. Efesini 5, anche qui dice che siamo luce. Un tempo, infatti, eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce. Che immenso privilegio essere luce quando eravamo tenebre. Dice, eravamo tenebre. Non solo eravamo nel tenebre, eravamo tenebre, ma adesso siamo luce nel Signore. Camminiamo come luce. Che privilegio. È importante che risplendiamo come illuminari nel mondo di tenebre. Leggo Filippesi 2, 14, 15. Fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute, affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo, in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa, fra la quale risplendete come illuminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Incredibile, incredibile. Noi siamo la luce del mondo. Noi, nati nella tenebre, camminavamo nelle tenebre. Siamo stati salvati dal potere delle tenebre. E ora apparteniamo a Dio e siamo luminari nel mondo di tenebre. Colossesi 1, 12 e 14 ci parla di come siamo stati portati fuori dalle tenebre a Cristo. Leggiamo. Rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Eravamo, come abbiamo appena letto, sotto la potestà delle tenebre, schiavi delle tenebre eravamo, e Dio ci ha riscossi da quello con il prezzo del sacrificio di Gesù Cristo. In Gesù Cristo abbiamo la redenzione, abbiamo il perdono, siamo stati strappati fuori dalle tenebre, portati nel regno del Figlio di Dio, la luce. E noi siamo luci adesso. Siamo luci perché tramite noi possiamo far vedere Cristo nonostante che noi siamo deboli. Io sono debole, tu sei debole, Se siamo onesti, dobbiamo riconoscere che siamo deboli. Siamo come un vaso di terracotta, con anche delle fessure. Ma Dio mette dentro questo vaso la luce di Cristo che esce fuori da questo, questo vaso semplice. Leggo 2 Corinzi, capitolo 4, versetti 5 a 7. 2 Corinzi 4, versetti 5 a 7, che rispiega come questa luce di Cristo risplende in noi. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, il Signore. E siamo vostri servi per amore di Gesù. Perché il Dio che disse, splenda la luce fra le tenebre, è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori, per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio, che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Ora noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Questo mi incoraggia, perché spesso sento la mia debolezza. Spesso dico, Signore, non sono, io sento spesso, non sono a livello. Ed è vero, io non sono a livello. Ma questa luce, questo tesoro non è da me, è da Dio dentro di me. Io sono debole, ma Dio è forte. E così abbiamo il privilegio di essere la luce del mondo, non in qualcosa di nostro, ma in quello che Dio ha messo in noi, di Cristo. Che cosa puoi trovare nel mondo che vale questo? Se gli uomini tutti ti vedono come grande, ah, sei molto intelligente, sei molto bravo, non c'è nessuno come te, quello che sia. Se tutti ti stimano, quella gloria, per modo di dire, gloria umana, quanto vale? Quanto dura? Che cosa cambia? Ma se noi abbiamo la luce di Cristo in noi e possiamo essere luce nel mondo, questo cambia tutto. Cambia tutto. Quindi ci sarebbero altri privilegi, altri benefici del fatto che Dio ci perdona completamente e non si ricorda più del nostro peccato. Ma questi sono già tanti e voglio meditare, voglio incoraggiarvi a meditare su questi. Quindi, Dio non si ricorda più del nostro peccato e questo ci permette di proclamare Dio al mondo. Questo ci permette di essere luce e parlare con altri di Cristo. Noi, vasi deboli, possiamo parlare con altri di Cristo. Allora, attenzione, io posso aiutare altri a vedere Cristo direttamente parlando io e dovremo tutti cercare di fare quello. Soprattutto quello. Posso anche aiutare altri a vedere Cristo in modi, c'è chi prende per quando si fa un incontro, prepara la sala, che c'è chi prepara sermoni o insegnamenti da mettere in internet, c'è chi compra, dà soldi per comprare Bibbie da distribuire a persone. Cioè, io posso partecipare all'opera di Dio in tanti modi, voglio essere sempre pronto a parlare perché conosco persone che altri non conoscono, ma anche in altri modi. E quando la tua vita, perché è la tua passione, quando la tua vita viene usata da Dio, perché è Dio che opera, per portare altri alla salvezza. In Daniele 12, versetto 3, leggiamo quello che Dio farà. Questo è meraviglioso. Quelli che hanno sapienza risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno condotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle. Per sempre. Oh, questo è incredibile. Questo è incredibile. Quelli, coloro che avranno condotti molti alla giustizia, avranno spiegato il peccato, il giudizio e il perdono in Gesù Cristo e tramite il loro impegno avranno portato molti alla giustizia, risplenderanno come le stelle per sempre. Cioè, sei troppo grande da... Che cos'è che il mondo può offrirci? Nulla. Che è minimamente paragonabile a questo. Che privilegio di essere luce al mondo. Era solamente perché noi che eravamo tenebre siamo stati perdonati in Gesù Cristo. E Dio si dimentica del peccato perché è completamente pagato. E allora possiamo vivere per Cristo. Mi fermo qui, ma prego che possiamo riflettere tutti i giorni su il privilegio di essere in Cristo. Ricordate che vuol dire che abbiamo vera pace con Dio. Noi abbiamo pace con Dio. Vuol dire che siamo veramente figli di Dio. Siamo figli di Dio. Vuol dire che siamo giusti in Gesù Cristo con la sua giustizia, anziché il colpevole. Vuol dire che Dio trova piacere in noi. Lui grida di gioia per noi. E vuol dire che siamo la luce del mondo per aiutare altri a trovare questo perdono che abbiamo trovato noi per mezzo di Gesù Cristo, perché qualcuno ha parlato a noi. Qualunque siano le tue circostanze, io non so quali sono le tue circostanze e quali che saranno finché abbiamo tempo su questa terra, ma tu hai motivo di gioire in Gesù Cristo. Cosa dice in Filippesi? Rallegratevi, gioite, non dice nelle circostanze. Rallegratevi nel Signore. Rallegratevi del continuo nel Signore. Grazie a Dio. E se tu non hai Gesù Cristo, se tu ascoltando questo dici no, di verità, io non ho Cristo, non hai perdono. Quel giudizio cadrà su di te. Corri, corri a Gesù Cristo, ravvediti. Ubbidisci al comandamento, ravvedetevi e credete finché c'è tempo, perché la porta chiuderà e sarà troppo tardi. Oggi è il giorno della salvezza. O che possiamo tutti camminare nella luce ed esortare quelli ancora fuori a venire a Gesù Cristo per il perdono. Preghiamo. Oh Padre, grazie per la salvezza, per il perdono in Gesù Cristo. Tu sei santo, tu sei santissimo. Ogni peccato ai tuoi occhi santi è abominevole. Qualunque peccato ci separa da te. Ed è per quello che hai mandato Gesù Cristo. Perché senza Cristo non c'è perdono, ma in Cristo c'è perdono, oh Padre. Grazie per il perdono in Gesù Cristo. E per coloro che hanno Cristo, prego che possiamo riflettere, meditare, valutare la grandezza di questo dono del perdono, per avere grande gioia del fatto che il nostro peccato è totalmente pagato. Quindi opera in noi, ti prego. Aprici gli occhi a vedere di più quello che abbiamo in Cristo, la viva speranza dell'eternità con te. E ti prego che possiamo, come luce, avendo noi ricevuto la luce, che possiamo proclamare questa verità ad altri. E ti prego, salva anche altri per la tua gloria e per i loro beni. Ti preghiamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.